Era vestito con un impermeabile stazzonato, portava una busta di plastica arrotolata sotto il braccio. Muoveva la testa a scatti, ora a destra, ora a sinistra, ora dritto, come per effetto di un tic nervoso.
Era un giovedì di una settimana di novembre e avevo deciso, prima di andare a Roma, di passare da Pescara a trovare la mia ragazza.
Storie di incontri spaventosi e di pinguini incatramati, in una puntata che si intitola Nessuno si salva da solo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Ogni tanto lo dico, lo ripeto, lo so, magari qualcuno di voi l'ha sentito più volte, ma queste sono le puntate che io amo moltissimo, perché non tanto perché abbiano delle storie più belle o più interessanti, più profonde delle altre, ma perché come tieni insieme, cioè se uno dovesse spiegare questo programma, ma non se uno dovesse spiegare, io ho provato a farlo molti anni fa, quando mi trovavo davanti all'editore, che fosse Radio 24 o un'altra radio, cercavo di dire facciamo una puntata con due storie uguali, no, non proprio uguali. Ah, e come stanno insieme? Stanno insieme per un pezzo, stanno insieme per un elemento, stanno insieme per un luogo, per un'idea. Insomma, non era molto chiaro, me ne rendo conto. Come l'avrei spiegata la puntata di oggi? Cioè, come stanno insieme le storie di due ragazzi che su un treno notturno incontrano un pazzo che li vuole uccidere e dei pinguini incatramati per via di una nave che ha affondato e ha riempito la costa e loro, i pinguini, di petrolio e di benzina. Come stanno insieme? Ecco, stanno insieme grazie a un titolo, grazie a un'idea. Nessuno si salva da solo, si intitola oggi questa puntata, e vi raccontiamo appunto la storia di un giovane uomo che è il nostro protagonista, Antonio, che una notte su un treno aiuta una ragazza a difendersi da un pazzo che la vuole attaccare e poi vorrà attaccare entrambi. E dopo di loro vi raccontiamo invece la storia di una esperta di pinguini, una scienziata, una biologa, che riesce a tirare su una marea di volontari per salvare 20.000 pinguini tutti incatramati. La puntata si intitola Nessuno si salva da solo. Benvenuti. Era una sera di un giorno feriale, di una settimana qualsiasi, del novembre del 1989, erano le 17. Era già buio e mi apprestavo a prendere il treno da Crotone per andare a Pescara a trovare la mia fidanzata di allora. Il treno, che fino a Sibari andava con una motrice diesel e a binario unico, era desolatamente vuoto. Ero l'unico passeggero a bordo. Mi sistemai in uno scompartimento tutto per me, abbassai i sedili con l'intenzione di cercare di dormire quanto più possibile. Le stazioncine si succedevano e il treno continuava a rimanere desolatamente vuoto. Non era ancora passato alcun bigliettaio o venditore ambulante. Ero da solo. Ma alla stazione di Taranto, credo fossero circa le 23, salì una ragazza, primo essere vivente a salire su quel treno dopo di me. Fece più volte in lungo e in largo il corridoio per trovare una sistemazione, ma penso che non volendo viaggiare in solitaria in piena notte, entrò nel mio scompartimento chiedendomi quasi con ironia se c'era un posto libero. Vedendo quella ragazza mora, molto carina, con un sorriso disarmante, non potei fare a meno di mettermi a disposizione. Accesi la luce, alzai i sedili per farle posto e mi adoperai per sistemarle le pesanti valigie e l'ombrello sulle apposite rastrelliere pensili.
Sapevo che potevo piacere a una ragazza, non mi davo aria, nel senso che o se sapevo che una ragazza poteva piacere a me, io magari ero molto rispettoso dell'altra parte, diciamo, ecco. Non mi piaceva giocare coi sentimenti, diciamo, ecco, insomma, in genere, diciamo, è stato così, insomma.
A quell'epoca giocava a pallanuoto, era alto 1,87 m, molto robusto, pesava 94 kg e con una folta criniera nera. Diciamo che me la sentivo tutta, ero il classico tipo. Ci presentammo, lei era una studentessa universitaria, si chiamava Giovanna. Stava andando ad Ancona, appunto, all'università. Studente universitario anch'io, stavo andando a Pescara a trovare la mia ragazza e facemmo conversazione per circa una mezz'oretta. Dopodiché, vista l'ora tarda, era circa mezzanotte, seduti uno di fronte all'altra, iniziamo pian pianino a sonnecchiare e la conversazione si smorzò. All'improvviso si accese la luce. Pensai di primo acchito che fosse il controllore dei biglietti e irruppe, nel vero senso della parola, un uomo tarchiato, fisico da pilone da rugby, collo taurino, sguardo di ghiaccio con una cicatrice sul collo, capelli boccolati, lunghi con effetto gel bagnato, eravamo negli anni Ottanta. Era vestito con un impermeabile stazzonato e portava una busta di plastica arrotolata contenente degli abiti sotto il braccio. Muoveva la testa a scatti, ora a destra, ora a sinistra, ora dritto come per effetto di un tic nervoso. Prese posto accanto a Giovanna, a suo stretto contatto, tanto che ella si spostò nel posto vuoto più a lato. Ad un certo punto, l'energumeno iniziò ad offendere pesantemente Giovanna, alzando la voce. Io la guardavo negli occhi, facendole capire di ignorarlo e che non doveva preoccuparsi di uno svitato maleducato. Purtroppo il livello delle offese si alzò e si passò alle minacce. «Donnaccia, baldracca, ora ti farò vedere io, ti prenderò a coltellate!» Giovanna, tremante, aveva le lacrime agli occhi. A me il cuore batteva mille e stavo quasi per reagire. Ad un tratto Giovanna si alzò di scatto e si sedette accanto a me. Mi prese sotto braccio e si strinse forte. Con questa mossa voleva chiaramente far capire che lei non viaggiava da sola, ma che io ero il suo ragazzo. This girl I know needs some shelter. She don't believe anyone can help her. She's doing so much harm. Tell her she can manage. Now you can't change the way she feels, but you could put your arms around her. I know you wanna live yourself, but could you forgive yourself if you left her just the way you found her? I'll stand. A quel punto l'energumeno disse: «Ah, allora questo è il tuo ragazzo! E allora sbudellerò tutti e due!» Io voltai lo sguardo verso di lei, non dicendo nulla, ma guardandola profondamente negli occhi, riuscii a dirle sommessamente, a fior di labbra, di stare tranquilla, che ci avrei pensato io. In realtà, io morivo dalla paura e il cuore mi batteva all'impazzata. Però, nello stesso tempo consideravo in quel frangente Giovanna come la mia fidanzata seduta stante e mi sentivo perciò enormemente responsabilizzato. Ad un tratto il pazzo uscì di scatto dallo scompartimento dicendo: «Al mio ritorno vi ammazzo, vi scanno con il mio coltello, ammazzo tutte e due!» Subito io mi alzai, Giovanna scoppiò in un pianto isterico, mi precipitai alle porte scorrevoli dello scompartimento, mi slacciai la mia robusta cinta di cuoio e la legai intorno alle maniglie delle porte cercando di stringerla quanto più possibile in modo da bloccarle. Presi le valigie, le mie e le sue dalla rastrelliera e iniziai a fare una barricata a ridosso delle porte in stile 5 giornate di Milano. Intanto cercavo di calmare Giovanna dicendole che lo avrei sistemato io, in realtà avevo il cuore in tumulto. Accatastate le valigie, presi l'ombrello a mo' di lancia e lo puntai verso la porta. Dissi a Giovanna di stare dietro di me, di abbassare il finestrino e di gridare aiuto a squarciagola alla prima stazione. Nel momento in cui le dissi che forse se n'era andato, l'energumeno si presentò purtroppo dietro la porta dello scompartimento e, gridando e bestemmiando, ci intimava di aprire perché sennò ci avrebbe fatto passare un guaio. Scalciava, urlava e come un ariete si lanciava contro le porte dello scompartimento che si erano un po' allargate. Mise la mano per togliere la cintura e io glielo accolpii più volte con la punta dell'ombrello. «Figlio di puttana, ti faccio vedere io!» gridavo più che altro per farmi coraggio. Intanto Giovanna iniziò a piangere. Dopo circa 10 minuti di vani assalti da parte sua e di nostra resistenza, entrammo fortunatamente nella stazione di Bari Centrale. Il matto si allontanò rapidamente così come era ricomparso, mentre io tenevo sempre d'occhio lo scompartimento per paura che potesse ritornare. Giovanna si affacciò dal finestrino gridando aiuto a più non posso. Si avvicinò sotto il finestrino un uomo in divisa da AFS, penso dovesse essere il capostazione. Noi raccontammo in modo concitato l'episodio increscioso e venne poi una pattuglia della polizia ferroviaria, due uomini e una donna, che salirono a bordo e raccontammo il tutto anche a loro. Ci chiesero se volessimo sporgere denuncia, ma noi rispondemmo che volevamo continuare il viaggio.
ho tremato tanto anch'io, però mi facevo forza perché vedevo lei, cercavo di dare forza a sta ragazza e quindi allo stesso tempo cercavo di dare forza, trevo la forza da me stesso. E poi la cosa che mi sono immedesimato senza, diciamo, senza colpo ferire subito nella parte, ecco, di difendere una persona che ho capito che era in difficoltà e aveva bisogno d'aiuto, diciamo, ecco, sì, poteva essere stata una signora, poteva essere stato un ragazzo, poteva, mi è capitata questa ragazza, così, insomma, sai.
Il treno venne bloccato e venne rovistato da cima a fondo dalla polizia ferroviaria. Con le chiavi di servizio aprirono tutti i vani del treno, anche quelli normalmente non aperti al pubblico. Con le torce illuminarono anche sotto al treno, ma niente, l'energumeno si era volatilizzato nel nulla. Eravamo fermi da circa 3 ore e mezza quando il capotreno fischiò la continuazione della corsa. Il treno si mise lentamente a ripartire. Io ero affacciato al finestrino e alle prime luci tremolanti dell'alba vidi schizzare giù dall'ultima carrozza a velocità supersonica l'energumeno, cambiato d'abito, non indossava più l'impermeabile, che attraversava pericolosamente i binari per perdersi nei recessi più oscuri della stazione ferroviaria. Scomparve infatti dietro ad alcune carrozze ferme, lungo un binario di servizio. Io e Giovanna continuammo il nostro viaggio, ci scambiamo i nostri numeri di telefono, ripromettendoci di non perderci di vista. Lei espresse più volte tutta la sua gratitudine verso di me, dicendomi che non sapeva come sdebitarsi. Io le risposi che non avevo fatto nulla di eccezionale, di non preoccuparsi e che tutto sommato, in fondo, avevo conosciuto una ragazza simpatica e carina ed era nata una nuova amicizia. In seguito lei espresse più volte il desiderio di incontrarci, ma io tergiversavo dicendole che ora per un motivo, ora per un altro, non riuscivo, promettendole però che prima o poi sarei andato a trovarla. Ci sentimmo telefonicamente, eravamo diventati amici, come se quell'episodio avesse creato tra di noi un legame indissolubile. Lei ora è felicemente sposata, ha 2 figli, vive in una città del centro Italia. Le telefonate poi, con il passare del tempo, si fecero sempre più rare. L'ultima volta che la sentì ancora mi ringraziò dicendomi che forse senza la mia presenza quella notte sul treno la sua vita non sarebbe stata possibile. Io le risposi che forse non se n'era accorta, ma io avevo più paura di lei. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run. Loro sono i Talking Heads che cantano Psycho Killer, scelta azzeccatissima da parte di Luca Michieli per chiosare la storia di Antonio. Pronto? Ciao Antonio, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno, piacere di sentirti, come se ti conoscessi da tanto.
Piacere mio anche per quello che dici. Antonio, partiamo dalle basi. Tu hai mai fatto a botte, o meglio, avevi mai fatto a botte prima di questa storia?
Sì, qualche volta mi è capitato, sì. Però in questo caso è un caso particolare, perché non sapevo se questo tizio fosse a mani nude o se effettivamente
armato.
Avesse un coltello, sì, quindi non sapevo cosa aspettarmi, ecco, quindi avevo dentro di me un misto di tantissime emozioni, perché non sapevo a cosa potevo andare incontro, ecco, quindi.
E ti sei stupito della tua stessa reazione, cioè della tua prontezza, del tuo, ad esempio già l'idea di legare insieme con la cintura le maniglie della porta, non so se a me sarebbe venuta banalmente.
Sì, in effetti forse sarà stata la forza della disperazione. Ho capito in quel frangente che avevo delle energie insospettabili di cui pensavo di non poter mai fare conto, diciamo, su questa forza qui. E ce l'ho messa tutta, soprattutto perché, ti dico, mi sentivo molto responsabilizzato per la ragazza che era a fianco a me. Insomma,
certo, quindi, certo, certo.
E questo, secondo me, ha moltiplicato le mie forze, diciamo, ecco, quindi.
risorse inaspettate. Senti, quando avete raccontato alla polizia o al tizio giù dal finestrino alla stazione di Bari la storia, loro vi hanno creduto immediatamente? Non c'è stato, come dire, un dubbio?
Ci hanno creduto immediatamente perché eravamo sconvolti, cioè diciamo che la ragazza aveva una crisi di pianto e singhiozzava, e dal nostro racconto, il modo concitato in cui l'abbiamo raccontato, sicuramente ci hanno creduto a volo, ma sono stati molto gentili con noi, quelli della polizia, e poi ci hanno detto se volevamo sporgere denuncia, ma noi abbiamo preferito continuare
il viaggio.
Sì,
certo. Sì, senti, vi sentite ancora con Giovanna o perlomeno avete un contatto?
Sì, ci sentiamo adesso sporadicamente, prima molto più frequentemente. Non ci siamo più rivisti, non ci siamo più incontrati, però tramite i social, così ogni tanto un saluto, però ripeto, da quel frangente lì non ho mai più avuto occasione di incontrarla, anche se è rimasta un'amicizia secondo me eterna, perché quell'episodio lì secondo me ci ha legato per tutta la vita.
Certo. Sì, senti, invece della tua fidanzata di allora che stava a Pescara, che notizie abbiamo?
Non l'ho frequentata più perché poi ci siamo lasciati e non, però pensa che io questo episodio qui non l'ho mai raccontato a nessuno per diversi anni, per più di 10 anni nessuno ha mai saputo questo episodio, è stato un segreto che ho custodito dentro di me per tantissimi anni. Cioè,
posso chiederti perché?
Guarda, non so spiegartelo bene, era come se fosse stata una specie di ferita che non, perché non ti nascondo che mi aveva scosso quell'episodio, mi aveva scosso, cioè, se, mentre lì per lì ho trovato la forza e il coraggio di reagire, di difendere questa ragazza e di difendere anche me stesso, poi in seguito, diventando più grande, più maturo, più adulto, e ragionando anche a mente fredda, cioè, ho rischiato tantissimo, cioè, non so cosa sarebbe potuto succedere, come sarebbe potuto degenerare questa storia, e soprattutto penso sempre, se non ci fossi stato io, cosa sarebbe potuto succedere a Giovanna, questa ragazza.
Certo.
Che
certo.
Un'altra cosa strana, se mi posso permettere, di aggiungere, il treno vuoto. Ecco, questa è stata la cosa, che l'elemento che veramente non sembra quasi da film horror, cioè quel treno per tantissime ore è risultato essere vuoto, non c'era nessuno,
abbastanza incredibile, certo.
Era un giorno feriale di una settimana qualsiasi, quindi è una linea non molto trafficata, perché la linea ionica a binario unico, quindi non è una linea tipo adesso come l'alta velocità o una linea di pendolarismo, quindi di solito ci viaggia poco gente, durante i giorni feriali di sera ancora meno. Chiaro. Quindi, e noi per lunghi tratti di questo viaggio siamo stati soli, ecco, proprio soli praticamente.
Antonio, che cosa fai oggi invece nella vita?
Allora, io faccio due lavori. La mattina insegno a scuola, alle scuole medie, insegno matematica e scienze a Montecchio Emilia. E poi il pomeriggio faccio la libera professione, sono un geologo libero professionista.
Ok, e riesci a fare entrambe le cose con una certa serenità?
Riesco a fare entrambe le cose, non sempre facilmente, ci sono dei giorni più pieni e altri più riposanti, diciamo, quindi alterno giornate piene a giornate un po' più soft, ecco.
Antonio, ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata e per questa storia davvero incredibile che ci hai raccontato.
Grazie a te, in bocca al lupo e complimenti per la trasmissione.
Grazie davvero. Ciao Antonio, a presto.
Ciao Matteo,
ciao. You'll never have to hear the word no if you keep all your friends on the payroll. The non-disclosure pay sign, your secret safe between those lines. Folding will cheer and console you, but remember what your mother told you. Good help is so hard to find for people who are so refined. You're trying to turn into skin in this never-ending grin. There's a long, slow fade. Dark. Loro sono i Death Cab for Cutie che cantano Good Help, tra parentesi, is so hard to find, cioè un buon aiuto è così difficile da trovare. Sentiamo che cosa ci racconta in merito alla storia di Antonio Agnese Scappini.
La storia di Antonio ci dice dell'incredibile potere che ha la paura di tracciare memorie indelebili in noi, per una funzione importantissima ovviamente, che determina la nostra sopravvivenza e l'ha determinata per tutta la nostra evoluzione. Seppur oggi noi subiamo la paura perché si sta cronicizzando in tutte le forme di ansia e angoscia che noi conosciamo, per tutta l'epoca della nostra evoluzione la paura è stata sicuramente l'emozione che più ci ha permesso di sopravvivere, proprio grazie anche a questa funzione di memoria, ovvero ricordiamo molto bene ciò che ci ha spaventato, perché così non ripetiamo e evitiamo le condizioni che possono nuocerci, come è accaduto in passato. E quanto in profondità la memoria traccia e quindi scrive in noi, lo vediamo proprio da questa storia, che rimane viva, impressa, anche se è stato un episodio unico di una durata appunto relativamente breve, per tutta la vita ha determinato la narrazione di Antonio, della sua identità e sicuramente della Giovanna che con lui l'ha vissuta.
Matteo Caccia racconta.
Nessuno si salva da solo, si intitola la puntata di oggi. Nemmeno dei pinguini che si trovano invischiati in una quantità enorme di greggio, di petrolio, fuoriusciti da una nave che ha fatto naufragio. Ebbene, la prossima storia che vi raccontiamo è proprio la storia di questi animali che vengono salvati non solo da dei biologi, delle persone che lo studiano, ma da una quantità incredibile di volontari che si reca sul posto per salvarli. La storia l'ha raccontata Diane De Napoli a un TED Talk. State con noi. Da quando ricordo ho sempre avuto un rapporto profondo con gli animali e l'oceano. Da bambina il mio idolo era il delfino Flipper. E da quando ho sentito parlare per la prima volta di specie in pericolo, mi ha sempre angosciato sapere che ogni giorno delle specie animali sparivano per sempre dalla Terra. Volevo fare qualcosa, ma mi chiedevo se una singola persona fosse in grado di cambiare le cose. Ci sono voluti 30 anni, ma alla fine ho avuto la risposta che cercavo. Il 23 giugno del 2000 la petroliera Treasure affondò al largo di Città del Capo, in Sudafrica, provocando una fuoriuscita di 1300 tonnellate di carburante che inquinò l'habitat di quasi la metà dell'intera popolazione mondiale di pinguini africani. La nave affondò tra le isole di Robben a sud e di Dassen a nord. Queste sono le due isole principali in cui nidificano i pinguini. Ed esattamente 6 anni e 3 giorni prima, il 20 giugno del 94, un'altra nave, l'Apollo Sea, era affondata nei pressi dell'isola di Dassen, incatramando 10.000 pinguini. Ne morirono 5.000. Quando affondò la Treasure, nel 2000, si era nel bel mezzo della migliore stagione riproduttiva che gli scienziati avessero mai registrato per il pinguino africano, che all'epoca era considerato tra le specie in via d'estinzione. E di lì a poco, quasi 20.000 pinguini entrarono in contatto con il petrolio tossico. Il centro di salvataggio locale degli uccelli marini, il SANCOB, lanciò subito una massiccia operazione di salvataggio che sarebbe presto diventata la più grande operazione di quel tipo mai intrapresa.
At the time I was working down the street, I was a penguin aquarist at the New England Aquarium, and exactly 11 years ago yesterday.
A quel tempo lavoravo in città, mi occupavo dell'acquario dei pinguini al New England Aquarium. Ed esattamente 11 anni fa, ieri, il telefono squillò nell'ufficio del settore pinguini. E quella telefonata mi cambiò la vita. Era un certo Estelle van der Meer del SANCOB che mi chiedeva di aiutarlo. Abbiamo migliaia di pinguini incatramati, mi disse, e migliaia di volontari che vogliono dare una mano ma non hanno esperienza. Abbiamo bisogno di esperti che li addestrino e li coordino. Perciò 2 giorni dopo mi ritrovai su un aereo diretto a Città del Capo assieme a una squadra di esperti di pinguini. La scena all'interno della struttura che ospitava i pinguini si rivelò devastante e surreale. Molti la paragonarono a una zona di guerra. E la scorsa settimana una ragazzina di 10 anni mi ha chiesto: che sensazione hai avuto appena sei entrata in quel locale e hai visto tutti quei pinguini incatramati? Ecco quello che è successo. Ho rivisto immediatamente quel momento. I pinguini sono uccelli molto ciarlieri e davvero molto rumorosi. Dunque mi aspettavo che appena entrata sarei stata sommersa da una cacofonia di suoni, di schiamazzi. E invece, appena varcato l'ingresso, c'era solo un lugubre silenzio. Era evidente che si trattava di uccelli stressati, malati e traumatizzati.
The other thing that was so striking was the sheer number of volunteers. Up to 1,000 people a day came to the rescue.
L'altra cosa che mi aveva colpito era l'incredibile numero di volontari. Fino a 1,000 persone al giorno affluivano al centro. In totale, fino al completamento dell'operazione, più di 12.500 volontari arrivarono a Città del Capo da tutto il mondo per il salvataggio dei pinguini. La cosa strabiliante è che nessuno di loro doveva essere lì, eppure c'erano. Il giorno successivo al nostro arrivo scoppiò una nuova crisi. La chiazza di petrolio si stava spostando verso l'isola di Dasse e i soccorritori erano in apprensione perché sapevano che se fosse arrivata fino a lì non sarebbe stato possibile soccorrere altri uccelli. Davvero, non si vedevano soluzioni. Ma poi, finalmente, ad uno dei ricercatori venne un'idea stramba. Disse: «Perché non recuperiamo gli uccelli a maggior rischio di incatramento e li trasportiamo a 500 miglia lungo la costa fino a Port Elizabeth con dei camion aperti? E lì li rimettiamo in acque pulite, in modo che possano tornare a casa a nuoto». E lo facemmo. A tre di quei pinguini, Peter, Pamela e Percy, li chiamammo, erano stati applicati dei trasmettitori satellitari. I ricercatori incrociarono le dita e sperarono che per quando i pinguini fossero tornati alla loro isola, il petrolio sarebbe stato ripulito. Fortunatamente, il giorno in cui arrivarono fu proprio così. Era stata una mossa azzardata, ma era andata bene. E ora sapevamo che avremmo potuto usare questa strategia in casi futuri. Anche nel soccorso degli animali, come nella vita, impariamo dalle esperienze precedenti e impariamo sia dai successi sia dagli insuccessi. Una cosa che avevamo imparato dal salvataggio precedente, quello della nave Apollo, era stato come insegnare ai pinguini a prendere il pesce direttamente dalle nostre mani e abbiamo usato poi di nuovo questa tecnica durante il salvataggio del Treasure. Ma abbiamo notato una cosa interessante durante le varie fasi dell'addestramento. I primi pinguini ad affrontare la transizione a questo tipo di alimentazione erano stati quelli a cui era stata apposta una banda metallica sull'ala durante il salvataggio dell'Apollo 6 anni prima. Dunque, anche i pinguini impararono dalle proprie esperienze precedenti. E così tutti i pinguini sono stati ripuliti meticolosamente dal petrolio che li ricopriva. Ci vogliono 2 persone e 1 ora di tempo solo per ripulire un pinguino. E prima di iniziare a pulirlo occorre spruzzargli sul corpo uno sgrassatore. E questo mi rimanda al mio aneddoto preferito risalente al salvataggio del Treasure. Circa un anno prima di quel disastro, uno studente 17enne aveva inventato uno sgrassatore. Questo prodotto era stato usato con successo dal Suncob e quindi lo usarono anche nel salvataggio del Treasure. Ma a un certo punto finirono le scorte e in preda al panico Estelle del Suncob chiamò questo studente dicendo: «Per favore, fanne ancora». E lui si precipitò in laboratorio e ne fabbricò a sufficienza per terminare il lavoro. E questa credo che sia la cosa più entusiasmante, ossia che un adolescente abbia inventato un prodotto che ha permesso di salvare la vita di migliaia di animali. In conclusione, ho imparato che sono in grado di gestire cose molto più complesse di quanto ritenessi possibile. E che una sola persona può davvero fare una grande differenza. Pensate solo a quel ragazzo 17enne. E quando siamo tutti insieme e lavoriamo all'unisono, possiamo fare cose davvero straordinarie. E davvero poter essere parte di qualcosa tanto più grande di noi è l'esperienza più gratificante che possiamo mai avere. Thank you. Loro sono gli XX che cantano Together, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul sito del TED Talk e si intitolava The Great Penguin Rescue, cioè il grande recupero, il grande salvataggio dei pinguini, e l'ha raccontata Diane De Napoli. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la storia della Paris-Brest-Paris raccontata dal nostro ascoltatore Marco. C'è chi racconta da sempre.
A quel punto ero dentro nel cinema, non ero più uno spettatore.
Chi lo fa ogni giorno, a casa, al lavoro o negli spogliatoi.
Io mi sono girata e non ci potevo credere che a 2 metri da me ci fosse un lupo.
C'è chi invece si tiene le cose per sé e preferisce coccolarle solo nel suo ricordo.
Io d'ora in poi sarò qui sotto questo albero e ti aspetterò in questo luogo tutta la giornata.
Ma ricordare è diverso da raccontare. Quando raccontiamo, le nostre memorie prendono forma, peso, consistenza, diventano storie. Raccontare ci permette di tenere in vita la persona che siamo stati e le persone che sono state insieme a noi. Raccontare è una delle forme dell'agire umano più vivificanti, perché ogni storia parla di noi e da ogni storia possiamo capire un po' di più e un po' meglio il mondo e gli altri. Qui a Storie di Filosofia Quotidiana raccontiamo storie tutti i giorni e tutti i giorni siamo felici di riceverne. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
Matteo Caccia racconta.
E siamo arrivati all'ultima puntata della nostra seconda storia originale di quest'anno. È una storia che, come ormai sapete, ci è stata inviata dal nostro ascoltatore che si chiama Marco, che è un tostissimo ciclista non professionista che ha fatto la Paris-Brest-Paris, l'Olimpiade delle randonnée. 1230 km di strada con uno sviluppo di dislivello altissimo, oltre i 12.000 metri, cioè questo vuol dire che ti fai 12.000 metri a salire nell'arco dei 1230 km, però te li fai tutti. Ieri Marco ha incontrato sulla strada un ciclista italiano con cui ha costruito subito una piccola squadra. Marco, la cui storia ha un titolo che finalmente possiamo dirvi, cioè Cronaca di un fallimento sportivo di straordinario successo, ormai è fuori dalle 90 ore che gli permetterebbero di andare a brevetto, cioè di stare dentro al tempo massimo, ma il suo compagno no. Per cui ha deciso che la sua missione a questo punto della gara sarà quella di arrivare al traguardo finale, ma soprattutto di aiutare qualcuno ad arrivare in tempo. E Marco ovviamente lo fa. Si mette davanti e taglia l'aria per il suo compagno. Abbiamo ancora qualche chilometro davanti a noi. Andiamo.
Lui è ancora abbastanza lontano dalle 90 ore, per cui lui ce lo può ancora fare. Io no. Quindi a questo punto, come tutti i gregari, mi sono messo a disposizione di quello che è diventato per me in quel momento il mio nuovo capitano. Che cosa fanno i gregari per i propri capitani? Si mettono davanti e tagliano l'aria.
Io sto davanti fino a quando il motore reggerà e lui a quel punto spiccherà il volo per il traguardo e per la gloria. Il mio direttore sportivo approva. Il fragile sodalizio tiene botta fino a 20 km dal velodrome, momento in cui, costretto a fermarmi ed appoggiarmi ad un muretto per riposare, vengo circondato da una famiglia che, preoccupata, mi porge ogni genere di prima necessità.
A un certo punto io non ce l'ho fatta più, l'ho lasciato, ma a quel punto i chilometri da percorrere erano veramente pochi.
Non non è più tempo di indugiare. Il mio compagno connazionale mi ha lasciato al muretto lanciandosi verso la meta. Ce la farà per soli 30 minuti e mi piace pensare di aver avuto un ruolo attivo in questa sua vittoria, che considero un po' anche mia.
La soddisfazione di far vincere un proprio compagno, anche se poi non è un tuo compagno di squadra, ma è un compagno di avventura che trovi per strada, quando tu non hai più la possibilità di farlo, non è un risultato che lascia l'amaro in bocca, è invece un elemento che ti rimane dentro molto di più di quanto non rimanga una vittoria. Il brevetto non sarebbe stato proprio completamente mio, perché si sarebbe realizzato con l'aiuto di un altro. Io invece sono stato io ad aiutare un'altra persona, quella persona è arrivata a brevetto, io no, ma questa cosa per molto tempo negli anni mi ha scaldato il cuore.
Durante l'alternarsi del giorno e delle notti mi sono immaginato decine e decine di volte il mio arrivo a Parigi, ammesso che fossi riuscito nell'impresa. Ho alternato momenti di grande ottimismo con fanfare e tricolori a momenti di grave scoramento con un arrivo in ambulanza o, peggio, ancora un non arrivo. Alle 17.30 di giovedì 20 agosto, 5 ore e 30 minuti oltre il limite del tempo massimo consentito, percorro gli ultimi metri con leggerezza, semplicemente pedalando con lucidità e godendo degli sparuti «bravo, bravo» di bambini, sempre loro, rimasti fino a quell'ora tarda.
Arrivo al velodromo alla circa la 95esima ora, quindi 5 ore e mezzo oltre il tempo massimo prestabilito. C'è ancora gente che fa il tifo, sono passati 4 giorni e davanti al velodromo ci sono ancora famiglie e bambini soprattutto, a cui si illuminano gli occhi quando vedono arrivare dei ciclisti stanchi, sporchi, sudati. Io passo attraverso questa piccola ala di folla che nonostante tutto mi incita e mi dice bravo, bravo. Io dentro di me dico ma che bravo, non sono neanche brevettato. A loro non interessa, loro vedono arrivare un ciclista e sanno che questo ciclista ha percorso 1230 km. Entro nel velodromo, il percorso è finito, l'avventura è finita e io mi sento un po' svuotato. Il fatto che il viaggio sia finito mi fa crollare l'adrenalina e quando ti cala l'adrenalina tu ti spegni. Questo viaggio mi ha aiutato a capire di che cosa noi siamo gestori. Siamo gestori di una macchina che è perfetta. Ho fallito nel mio intento di brevettarmi, ma considero questo fallimento un grandissimo successo perché ho vinto una sfida con me stesso, volevo arrivare alla fine e questa cosa l'ho ottenuta, sono stato costretto a farlo da solo, non mi sono scoraggiato e ci sono riuscito, ho superato le fasi di dolore, di scoramento e quindi considero questo fallimento sportivo un grande successo personale. La bicicletta è il modo migliore per conoscere il mondo. Surprise, I can't help.
baby. Since your disguise, I can't help but love you. It's getting better all the time. I can't help it if I wanted to. I wouldn't help it even if I could. I can't help it if I wanted to. I wouldn't help it, no. I can't help it if I wanted to. I wouldn't help it even if I could. I can't help it if I wanted to. I wouldn't help it, no.
Lui è Michael Jackson che canta I Can't Help, a differenza di questa puntata che invece si intitola Nessuno si salva da solo, e quindi lo si fa con l'aiuto degli altri. E tra l'altro è perfetta per la chiusura di questa puntata anche la nostra storia seriale di oggi, cioè il fatto che Marco aiuti l'altro ciclista ad arrivare in tempo al traguardo. Grazie quindi a lui, grazie a Federico Bernocchi, ad Anita Panizza, a Luca Michele e Paulino Corleoni, grazie a voi. Matteo Caccia racconta chiocciola radio24.it per mandarci le vostre storie. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani, e domani avremo anche la viva voce di Marco per chiudere la sua puntata, e lo facciamo sempre per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!